Ponentino, c'est la brise marine qui vient de la mer l'été.
Ponentino è il nome della brezza marina che viene dal mare e che rinfresca Roma in estate. Ho chiamato così il mio lavoro perché ho tentato un'esplorazione dei paesaggi della metropoli, cercando di descriverli non tanto per le loro forme o geografie, quanto per le loro interazioni. Il video che ho realizzato vuole compiere questo esercizio. Servendoci di un drone, immaginiamo di essere una molecola d'aria in movimento perpetuo e proviamo a scoprire come l'aria attraversa e produce effetti diversi in ciascun paesaggio.
Siamo nell'antica cisterna di raccolta delle acque a Villa Medici a Roma, dove Mathieu Lucas, architetto borsista dell'Accademia di Francia, ha installato un video che ritrae il passaggio del vento attraverso il territorio romano.
Succede tutto in un giorno. Il Ponentino è una respirazione giornaliera. Parte la mattina perché la terra si riscalda più velocemente del mare e quindi è come se l'aria fresca del mare venisse aspirata dalle campagne, attraversa tutta la metropoli romana fino ad arrivare in cima alle montagne abruzzesi per infine ridiscendere la sera.
Dall'architettura moderna che studia i fenomeni naturali come parte integrante per lo sviluppo urbanistico alla neurobiologia vegetale, ultima frontiera degli studi sull'intelligenza delle piante, l'ambiente e le interazioni con l'uomo hanno acquisito negli ultimi anni un valore fino a qualche tempo fa impensabile, tanto che oggi è possibile parlare di una rivoluzione verde, non più semplicemente sfondo delle nostre vite, ma protagoniste assolute. Oggi le piante sono portate come esempio di evoluzione positiva a cui ispirarsi per costruire un nuovo modello di società.
Partire sul campo, collezionare piante, animali, insetti, non sono cose del XVIII secolo. Quindi il botanico di oggi è questo. Il suo ruolo è viaggiare per il mondo, lavorando sulle collezioni custodite nei musei per comprendere il vivente. E soprattutto capirne l'evoluzione, perché siccome siamo in questa crisi di estinzione e c'è un cambiamento globale che sta per accadere, e tutto questo implica per gli esseri viventi e per le piante in particolare, dei cambiamenti importanti nel modo in cui si distribuiscono nel territorio. Quindi alcune piante possono sparire da alcune zone e riapparire in altre. E quindi il botanico di oggi deve lavorare a tutto questo.
Marc Janson, direttore dell'erbario di Parigi, il più grande al mondo con oltre 10 milioni di specie classificate, ha saputo portare all'attenzione del grande pubblico il lavoro del botanico con il suo ultimo libro Le Botaniste, trasformando la classificazione delle specie vegetali in un'avventura alla scoperta dei misteri dell'evoluzione.
C'è una vera e propria continuità tra il botanico di ieri e quello di oggi, nel senso che abbiamo una base comune di gesti e di tecniche che non sono cambiate da quando sono stati inventati gli erbari in Italia all'inizio del XVI secolo. Continuiamo a schiacciare le piante, a farle seccare, ad attaccare un'etichetta che contenga le principali informazioni. Poi, sugli aspetti tecnici, ci sono dei fattori che si aggiungono. Abbiamo i GPS, le foto digitali, abbiamo una quantità di strumenti che evidentemente non esistevano nel XVI secolo. Oggi la differenza è che sappiamo che tutto questo è estremamente fragile e quindi la descrizione del vivente diventa un imperativo, perché la corsa contro il tempo è cominciata. E sappiamo molto bene che oggi l'uomo ha un tale impatto sulla Terra e c'è una grande fragilità del vivente, per cui sta a noi trovare delle soluzioni, con tutta l'ambiguità del nostro ruolo, perché è certo che siamo distruttori, ma abbiamo anche la preoccupazione di catalogare e descrivere fin tanto che è ancora possibile.
La botanica è stata per secoli una scienza minore in due sensi. Primo, perché la riflessione sul vivente, da Aristotele in poi, in fondo si era sempre costituita a partire da una riflessione zoologica, cioè è sempre davanti a degli animali, sia un gatto, un cane, una giraffa, un elefante, che ci siamo chiesti che cosa significa vivere, che cosa è un vivente, che cosa significa essere in vita.
Emanuele Coccia, filosofo e autore del libro La vita delle piante e metafisica delle mescolanze, ha messo in luce la grande generosità che il mondo vegetale mette in atto durante il suo ciclo di vita, assorbendo energia solare che restituisce sotto forma di ossigeno.
La botanica per secoli è restata una specie di complesso di inferiorità, per cui è stata sempre una ricerca più di classificazione di forme. La generazione immediatamente precedente a Marche, la generazione di Marche, invece ha fatto della botanica una vera forma di metafisica, di riflessione profonda, filosofica sul vivente. Sono botanici che hanno cominciato a dire la pianta è un vivente allo stesso titolo di un cane, un gatto, quindi a domandare perché non diamo un nome alle piante come gatto. Quindi questa cecità non è antropologica, è una cecità culturale, nel senso che i libri per bambini piccoli sono libri in cui l'animale è sempre specifico, cioè una giraffa, un cane, un topo, la pianta è sempre pianta, macchia verde e marrone che non ha un nome, non ha una forma specifica, è solo decorazione grafica, e questo però non ha nulla di legato alla psicologia umana, è semplicemente legato ad una forma di sapere botanico che non aveva mai scommesso che è dalle piante che noi possiamo scoprire il segreto della vita.
In tutti gli ambiti scientifici, il mondo vegetale ha da sempre destato molti interrogativi. Le piante dormono, parlano tra loro e soprattutto sono coscienti di ciò che accade intorno. Questi suoni in sottofondo sono stati sintetizzati tramite un apparecchio chiamato Plants Play, che attraverso l'applicazione di elettrodi sulla superficie del tronco e delle foglie riesce a trasformare gli impulsi elettrici in onde sonore. Quella che stiamo ascoltando, dunque, si potrebbe chiamare la voce delle piante, o ancora meglio la musica che esse producono e che il nostro orecchio non è in grado di percepire. Questa, ad esempio, è la musica di una palma. Questo invece è un nespolo.
Penso che oggi la biologia possa insegnarci qualcosa di molto recente e che comincia davvero a svilupparsi. Darwin insisteva sull'idea che esistesse una selezione delle specie e che chi sopravviveva era il più adattabile e il più competitivo. È vero in parte, tuttavia scopriamo sempre di più che il vivente funziona anche sulla base di interazioni positive. I funghi vivono con gli alberi per assicurarsi il loro nutrimento e per eventualmente proteggerli da alcune aggressioni. Non è un mondo ideale. Non arriverei a dire questo, perché certo ci sono delle competizioni tra le piante e delle interazioni negative, ma direi che in contrasto con ciò che sono diventate oggi le società umane, c'è una specie di proiezione nel lungo termine, nel senso che le piante non disperdono le energie come gli animali che sono sempre in movimento. C'è una sorta di antitesi con ciò che sono diventate le società umane. Oggi ci troviamo sui resti della rivoluzione industriale, che si è basata sul petrolio e sulle energie non rinnovabili, mentre il mondo di domani deve basarsi su altre sorgenti di energie. E in questo senso, le piante, per la loro biochimica, per la fotosintesi e per la biomassa che producono, sono delle vere e proprie riserve di idee e invenzioni tecnologiche che saranno assolutamente essenziali.
Da Darwin in poi, ma in realtà anche prima Darwin, dall'Linneo in poi, la biologia era ossessionata dalla guerra di tutti contro tutti. Il primo grande trattato di ecologia, che è il trattato scritto da un allievo di Linneo, ma comunque appunto scritto anche con o grazie all'apporto di Linneo, faceva della competizione di tutte le specie viventi il grande problema da risolvere nella teologia. Il fatto che ci fosse in natura la guerra di tutti contro tutti, che è il fatto che tutti si mangiano. E Darwin in questo ha dato a questa guerra, come dire, all'inizio era il problema dell'ecologia, Darwin fa di questa guerra il modo attraverso cui la natura si migliora, raggiunge un ordine.
L'interazione tra regno animale e regno vegetale ha ispirato anche Hollywood. Nel famoso film Il ladro di orchidee, realizzato dal regista e sceneggiatore John Scofan, si offre una visione poetica di questo rapporto così intimo.
Angrecum sesquipedale. Stupenda. Dio. Oh, anche Darwin ha scritto di questa. Charles Darwin, quello dell'evoluzione. Hai presente?
Ah.
Lo vedi il nettario che arriva qua giù? Darwin ipotizzò una falena con un naso lungo 30 centimetri per impollinarla. Lo presero tutti per pazzo. Ma poi trovarono una falena con una proboscide lunga 30 centimetri. Proboscide significa naso, sai?
Lo so che significa proboscide.
Però non cambiamo argomento. Non è mica una gara a chi piscia più lontano. Il punto, la cosa meravigliosa, è che ognuno di questi fiori ha un rapporto particolare con l'insetto che lo impollina. C'è una certa orchidea che ha lo stesso aspetto di un certo insetto, perciò l'insetto viene attratto da quel fiore, il suo doppio, la sua anima gemella, e non desidera altro che fare l'amore con lei. Una volta volato via, l'insetto vede un'altra orchidea, anima gemella, e fa l'amore anche con quella, impollinandola. E né il fiore né l'insetto capiranno mai il significato del loro atto d'amore. E come potrebbero sapere che è grazie alla loro breve danza che il mondo vive? Ma è così. Facendo semplicemente quello che sono stati progettati per fare, danno vita a qualcosa di magnifico e di grandioso. In questo senso ci dimostrano come vivere. Ci insegnano che l'unico barometro che si ha è il cuore, che quando individui il tuo fiore, non puoi permettere a nulla di intralciarti.
Il problema della nostra visione del mondo è che per molto tempo abbiamo messo tutto in grandi compartimenti, gli animali da una parte, le piante dall'altra. Oggi conosciamo molte cose e tutto ciò ha a che vedere con questa idea di simbiosi. Conosciamo le sindromi di impollinazione, ovvero le piante hanno delle forme e delle strutture di fiori, dei segnali di richiamo attraverso gli odori e i colori che sono tipicamente associati a certi animali. E quindi un colibrì con un becco allungato sarà attirato maggiormente da un fiore tubolare di colore rosso. I baobab in Africa hanno dei grandi peduncoli di fiori bianchi molto carnosi che si aprono di notte e piacciono ai pipistrelli. Quindi ci sono questi dialoghi che tuttavia non sono dei dialoghi intenzionali, ma delle coevoluzioni. Le piante hanno anche un potere su di noi perché di questa passione che abbiamo per i fiori ne abbiamo fatta una cosa altamente simbolica. Ma possiamo anche domandarci se in qualche modo, attraverso il loro odore, il loro colore, la loro consistenza, in realtà i fiori non ci abbiano in qualche modo manipolato. Tanto più che i fiori sono degli organi sessuali. Questo ci impone di porci delle domande rispetto allo sguardo che abbiamo sul fiore. E quindi ho il sospetto che gli esseri umani possano essere entrati a loro insaputa in questo gioco che la pianta ha innescato creando il fiore circa 130 milioni di anni fa.
La cosa curiosa perché un individuo possa incontrare sessualmente l'individuo della stessa specie è necessario l'intervento di individui che appartengono a regni completamente differenti. È come se per avere un'unione sessuale con un uomo o una donna dovessi chiedere a un elefante, un cane o una giraffa o a una pianta di portare il mio spermatozoo. Tra l'altro, appunto, al di là appunto da questo aspetto di orgia multispecifica che diventa, cioè il sesso diventa appunto un fenomeno cosmico, il destino di una specie è sempre o spesso deciso da altre specie. I fiori si lasciano guidare evolutivamente da altre specie che appartengono ad altri regni, quindi c'è questo aspetto anche di coevoluzione, di coevoluzione tecnica in qualche modo, che è comune a tutti i viventi.
L'attenzione alle piante come insieme sociale organizzato ha fatto rivalutare il nostro modo di creare relazioni tra uomo e uomo e tra uomo e regni di altre specie, aprendo prospettive di coesistenza inedite e sostenibili. Tutto questo però deve fare i conti con le diversità culturali ed economiche che ogni società ha sviluppato nel suo ambiente naturale.
A partire dagli anni 60, soprattutto a partire dal lavoro di questa biologa Lynn Margulis, che riprende in realtà lavori di biologi russi, lavori di uno dei suoi maestri che è Ivan Wallis, eccetera, si scopre che in realtà la simbiosi è evolutivamente molto più importante della competizione, quindi la biologia cambia completamente paradigma. In effetti le piante non mangiano altri viventi, incarnano un po' l'esempio per eccellenza del vivente non ostile, non competitivo, anche se ovviamente c'è competizione, c'è ostilità, c'è guerra, ma c'è questo miracolo biochimico per cui una pianta si nutre di CO2, sole e acqua e produce biomassa che poi nutre tutti gli altri.
Moi j'aime bien l'idée qu'on est en train tous collectivement de chercher.
Amo l'idea che insieme, collettivamente, stiamo cercando un nuovo disegno fondatore. Per ora siamo ancora in un'immagine che deriva dal Rinascimento, dove l'uomo è al centro della prospettiva, disegnata dall'uomo per l'uomo. Stiamo vivendo una sorta di nuovo Rinascimento, nel quale tentiamo di produrre un disegno inedito, dove l'uomo non è più il fulcro della prospettiva. Così facendo, comprendiamo che intorno ad esso ci sono altri modi di rappresentare il mondo, che si sviluppano grazie a due concetti, il ciclo e il movimento. In questa visione tutto è molto più malleabile, organico, e questo crea delle interazioni costanti. A mio parere, dunque, ciclo e movimento sono le parole fondanti, ed è come se dovessimo dimenticare tutto ciò che conosciamo, che sia la larghezza di una strada o di una foresta, il disegno di un viale o di una piazza, per comprendere il reale in funzione di queste due parole, come se tutto appartenesse a dei cicli. Nel corso della storia, l'uomo ha compreso i cicli della Luna, i movimenti delle maree e dei venti in maniera sottile, ed è come se dovessimo imparare di nuovo tutto questo, reinserendoci nel mondo attraverso una nuova narrazione.
En fait, je n'opposerai pas. In effetti non farei una differenza tra l'Europa e altri paesi del mondo rispetto alla relazione con l'ambiente selvaggio. Prima della Seconda Guerra Mondiale c'erano in Europa molte persone che si curavano con le piante, che cercavano delle fibre vegetali, che impiegavano il vimini per costruire degli oggetti. È stato dopo la Seconda Guerra Mondiale. La chimica, la plastica hanno spazzato via tutta questa conoscenza. Ma questo rapporto intimo con il vivente lo abbiamo avuto, lo condividiamo e ci sono ancora delle zone, anche in Europa, dove le persone difendono questo stile di vita e difendono questa conoscenza empirica della natura e di quello che può donarci. Quando in Europa cammino in un bosco, è raro che le persone sappiano indicarmi una specie o che la sappiano identificare. Se andate nella foresta dell'est del Madagascar, per esempio, le persone che vivono lì sono capaci di dirvi di quale specie di pianta si tratta semplicemente facendo un'incisione con il machete nella corteccia di un albero e osservando il colore o l'odore del lattice che ne esce. Questo perché vivono in queste foreste da sempre e perciò il rapporto con la natura è diverso, semplicemente perché le storie umane sono state diverse.
Al di là dei giardini, però, noi siamo abituati in città a considerare la presenza di alberi solo come elementi decorativi. E non so, Piazza di Spagna adesso hanno messo un po' di piante e così. Se avessero messo degli animali, la gente avrebbe cominciato a gridare: ma come vi permettete? Non vivono bene. In realtà, appunto, non pensiamo mai alla pianta come in città, come un essere vivente che può essere come un leone, un cane, e che ha il diritto di avere tutte tutti il benessere o lo standard di vita che deve avere, che non è che la puoi mettere lì e poi la sposti perché è brutta, si è seccata.
Questa è la voce di un ciclamino, un fiore delicato che siamo abituati a vedere nei vasi sui nostri balconi. La capacità di adattamento delle piante e la loro gestione delle risorse sono due variabili che rendono il mondo vegetale un enigma affascinante, a cui rivolgerci cercando la soluzione al male dei nostri giorni, lo spettro dell'estinzione.
Il contesto odierno è molto allarmista. Si parla della fine del mondo, di catastrofe, ma il problema è umano. Ciò che scomparirà se non saremo in grado di correggere il nostro impatto, la nostra incoscienza rispetto a ciò che abbiamo intorno, è l'uomo stesso. Certo, l'umanità se ne andrà insieme a tutto un corteo di specie che avrà distrutto, ma la vita sulla Terra continuerà tranquillamente. Il problema centrale di tutto quello che stiamo evocando è l'umanità, è l'uomo e il suo rapporto con gli altri esseri viventi, e quindi i limiti che si saprà imporre o meno.
I trattati di ecologia che all'inizio nascono come trattati di teologia, perché è solo la teologia che può fare la domanda all'inizio: qual è il rapporto di tutte le specie con tutte le specie, devi metterti dal punto di vista di Dio, prima della teoria dell'evoluzione che ti dice tutti derivano da un unico individuo. Però da questo punto di vista il problema era: oddio, Dio ha creato tutte le specie e tutte non fanno che mangiarsi, divorarsi, distruggersi, perché esiste questa roba? In realtà, in fondo, se uno ci pensa, l'alimentazione è un appuntamento in cui tutte le specie si incontrano tra di loro e devono incontrarsi per forza e si scambiano di corpo. Cioè ogni vivente è il corpo minerale di Gaia che cerca di assumere nuove forme o che cerca di sperimentare nuovi modi di far esistere la stessa materia, che è la materia appunto della Terra, in altri modi. La vita, nel senso anche dello scambio di vita, di morte, ma soprattutto di alimentazione, non è altro che un commercio di luce solare. In realtà mangiare significa andare a cercare in un pollo, il salmone, l'energia, cioè la luce del sole, che le piante hanno per prime messo dentro la materia del pianeta. Ed è questo il miracolo. Il miracolo è la vita, è sempre capacità di dare vita al di là della tua specie. Non c'è solo un'identità genealogica con i viventi, non è che siamo legati perché siamo tutti figli di Luca, siamo legati perché siamo tutti la stessa materia, cioè la Terra è una, il pianeta è uno e siamo tutti parti del suo corpo.
Spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te.